fede cattolica e una fede protestante, dicendo che quelli che non la pensano come te sono protestanti e che te solo sei cattolico. Questo non ha nessuna giustificazione, né umana né tantomeno cristiana, nessuna giustificazione
possibile.
Ma non solo Lazzati, loro non hanno rispetto di nessuno. Non è questione di Lazzati, Lazzati è una figura che, di nuovo, rispetto a quelli che lo hanno accusato è 10.000 anni luce più in su. Però loro non gliene frega niente, precisamente perché un giornalista qualunque diventa la fabbrica della verità. Cos'è un Lazzati di fronte a questa gente che dispongono di mezzi con i quali possono calunniarti e farti apparire un imbecille? Questo è gravissimo, che sia stato ospitato questi mezzi selvaggi di barbara e spietata caccia alle streghe dentro la Chiesa. È gravissimo che siano ancora, ma è così. Purtroppo è vero, ma soprattutto c'è sotto una verità ancora più grave, più dannosa, ed è quella che la cultura di massa è in mano a degli asini che ragliano nei microfoni delle televisioni e sulla carta stampata dei giornali. Questa è la cultura di massa. La cultura di massa. No, è una cosa gravissima, ma è così purtroppo.
Ascolta, ma sta facendo i protestanti, ma per datare sta Bibbia, che loro sono stati primi a...
Non è vero niente, non è vero niente, purtroppo, è calunnia questa.
Non è vero, ma anche quello.
È calunnia questa. Perché chi conosce le polemiche che ci sono lo sa bene che è calunnia questa. È calunnia. Ma di bassa lega, proprio bassissima, squallida, volgare, dire a degli studiosi che sono 30 anni, che sono ai livelli alti degli studi biblici, dirgli che sono dei protestanti, da parte di uno che non sa neanche che cos'è quello che dice. Questo, ditemi se questa non è la... il linciaggio proprio nudo e crudo di chi conosce soltanto il fango, le pietre, è capace solo di lanciare fango e pietre e le tira su di uno.
No, io adattare sta Bibbia, no? Secondo gli anni.
Ma non esistono possibilità di datazione. Non esistono possibilità perché le informazioni non ci sono. Ma non è vero che sono stati primi protestanti. Quella datazione che sta facendo è congetturale, ipotetica. Nessuno la può dimostrare, nessuno pretende di dimostrarla. Però adesso scappa fuori qualcuno che invece pretende di dimostrare l'indimostrabile per dire agli altri che sono protestanti. Questo proprio.
Perché i protestanti invece hanno...
Ma non sono stati i primi, è che nel protestantesimo del nostro secolo c'è stato un protestante famosissimo che si chiama Bultmann, il quale tra le due guerre, tra gli anni 20 e gli anni 40, ha praticamente egemonizzato, dominato con le sue idee tutte le università protestanti tedesche. Allora, siccome alcune delle cose che lui ha detto sono state riscontrate nel tempo vere, sono passate nel patrimonio degli studiosi, tutti cattolici e protestanti, ciò che è vero non è né cattolico né protestante, è vero, no? Ecco, siccome però viene da Bultmann è protestante, ecco, dimmi se questa è scienza. Questa è roba proprio da barbarie.
Ma questo è quello che succede in politica, cioè quello che viene di buono da una parte che non è cattivo.
Ma che questo schema, che questo schema della politica e del giornalismo venga trasferito anche negli studi, questo è proprio il massimo della barbarie. Purtroppo quel giornalista lì, che non sa evidentemente niente di queste cose, siccome sa che questo è uno dei delle notizie boom di questi giorni, cosa fa? Come tutti i giornalisti, la raccoglie. Però chi ascolta e non è in grado di distinguere, cosa fa?
Prende per vero.
Vi dirà che è così, no?
Perché
quando i giornalisti, e la televisione vi dicono quelle famose frasi dell'altro giorno, hanno cambiato anche il Padre Nostro, vi ricordate la polemica? Hanno cambiato il Padre Nostro. Cosa dice la gente, la massa? Hanno cambiato il Padre Nostro. Non si dice che tutto quello è falso, che quelli che dicono così non sanno quello che dicono, ma mirano soltanto a fare leva sulle tecniche della comunicazione di massa. Questo non si dice perché la massa non lo può sapere. Però gli effetti che tu raccogli, quali sono? La diffusione, ripeto, a mo' di flebo, quindi senza che nessuno se ne accorga, delle cose più stupide per vere. Perché questo purtroppo è la cosa che sta succedendo. Guardatevi attorno e vedrete se non è così. Chi fa la verità sono i mezzi di comunicazione di massa. Questa è purtroppo la realtà. Com'è?
Giussani è il capo carismatico di questo
momento.
Volevo dire, non gli afferra.
Che potere abbia lui su questi mezzi e su questi giornalisti, non lo so quali sono le dinamiche interne, ma cioè, certamente non è intervenuto nessuno a dire che queste cose non sono corrette. Non è intervenuto nessuno. E comunque le cose vanno avanti così, purtroppo vanno avanti così. Voi vedrete, se non sarà vero, che adesso diventerà patrimonio di massa questa cosa qui. Vedrete se non è vero. Indipendentemente dal fatto se sia vero o no, perché ripeto, i mezzi di massa non si preoccupano di dire questa cosa è vera o non è vera. Se è vera la diciamo, se è vera non si dice. Non è questa la loro regola. La loro regola è si dice, perché se non è vera diventa vera. Anzi, si dice chi arriva prima a dirlo, questo è quello che conta. Oppure chi conquista più audience, questo è il più forte.
Negli ultimi anni, fino a 15 anni fa, la televisione, quando diceva la televisione...
Era Vangelo.
Sì, si diceva, l'ha detto anche la televisione.
Ma questo si dice anche adesso.
No, adesso non si dice più.
No, era lì, no.
Cioè, una volta era la cosa, stavano più attenti per dare la televisione.
No, è vero.
Sì, sicuramente deteriorata, però mi sa che risale più di 10 anni fa.
Perché c'è la concorrenza, adesso
adesso chiudiamo la parentesi che purtroppo è una storia poco bella, ma è così. Chiudiamo la parentesi.
Era meglio non intervenire.
Torniamo con la frase lì. No, ma adesso tanto se lo dovevate sapere, lo sapete. Mi dispiace se voi non riuscite a rendervi conto di quello che sto dicendo, quindi dovete un po' giurare su quello che dico, ma purtroppo è così, non perché lo dico io, ma è rovescio, perché purtroppo l'ho constatato. Ma... Ora, la frase che tu dicevi qui si trova alla fine del capitolo, no? Che dice che cita innanzitutto quelle parole del profeta Isaia, la morte è stata risucchiata dalla vittoria, quindi assorbita. Dov'è o morte la tua vittoria? Dov'è o morte il tuo pungiglione? Cioè quella parte, no, della puntura che poi ti resta e ti fa male. E allora l'autore prosegue dicendo il pungiglione della morte è il peccato, che vuol dire ciò che rende la morte velenosa, ciò che rende la morte mortificante, il pungiglione, no? È il peccato. Come dire, un'affermazione grossissima questa, come dire che il problema non è la morte, che la morte, come morte, è la cosa più naturale del mondo, no? Perché ciò che è biodegradabile, la cosa più naturale del mondo è che sia biodegradato. Se è biodegradabile si consuma, si consuma, finisce. Invece ciò che rende la morte questo mostro drammatico è il peccato. Cioè, perché la morte appare questa cosa spaventosa, drammatica? Perché esiste nell'uomo il peccato, che secondo la Bibbia è la pretesa di essere Dio, di essere il padrone, no? In questo caso della vita. Allora, se tu pretendi di essere il padrone della vita, ciò che ti toglie la vita è un nemico. È ovvio, perché ti dimostra che tu non sei il padrone. E siccome questo tu non lo vuoi, perché tu sei il padrone, questo ti sconfigge. Questo è il pungiglione della morte. Però da dove deriva? Non dal morire, ma dal peccato, cioè dal modo come si vede la vita, quindi come si vede la morte, da parte di chi pretende di essere il Signore, il padrone. E badate bene che questa è una verità che è gigantesca, importanza di portata gigantesca, purtroppo, è scritta qui e resta scritta qui, invece di essere scritta nella vita, nel cuore delle persone. Ma questa cambia, cambia la vita, una frase così, se uno la prendesse per quello che è, che significa dire che finché uno non vive la vita come un dono o come una cosa che ha in affitto, che non può, che deve riconsegnare, che non può padroneggiare, questo è nel peccato. Non so se mi spiego. Poi si dice, sento dire io la gente che quando deve andare a confessarsi non sa che cosa deve dire, perché è sul peccato. Evidentemente non sa neanche cos'è il peccato. Se uno sapesse cos'è il peccato, si troverebbe dentro fino ai capelli. Avrebbe altro che bisogno di essere salvato, redento, perdonato, recuperato. Ma come diciamo al punto di prima, la fede e l'ignoranza religiosa galoppa. Ma una frase così è gigantesca. Immaginatevi ad esempio tutte le visuali della morte come quel mostro maledetto scheletro con la falce, con queste immagini qui della morte, che si trovano anche nelle nostre chiese. Andate a San Pietro, troverete una delle sculture fatta così. Queste cose qui sono pagane, atee, sono peccato. Eppure questo è ancora il modo come si presenta la morte. Basta pensarci un attimo a luce di questa parola qui e salta per aria. Questo è tutto da distruggere. Non a caso, tra parentesi, un santo come Francesco di Assisi muore cantando Laudato sia mio Signore per sorella nostra morte corporale. Questo dà la misura di questa frase qui. Però della gente che ha imparato a vivere la vita così non sarà mai né violenta, né prepotente, né accaparratrice, né avara, né egoista. Questo cambia la vita, ragazzi. Uno che cambia il baricentro, cambia la vita. Vedete, che lavoro.
Base da quando si è piccoli, insomma.
E che lavoro?
Non si può pensare, come dice l'arcivescovo, di andare dagli ammalati e dire.
Solo che l'educazione alla morte, in questo modo la fanno dei credenti, in questo modo, della gente che in questo modo si fa educare, perché sennò come fai? e torno da capo il baricentro della catechesi degli adulti, dell'educazione cristiana.
Da bambini e no, anche da adulti, però certamente.
Ma i bambini li educano gli adulti.
No, perché la Eden diceva, no, questo no, non è un discorso.
Sta partendo sempre quando
la Eden diceva, questo è un discorso da educare, cioè di arrivarci per educazione. Guarda, e non da dire a chi sta per morire di per lì. Perché chi gli sta per morire, gli puoi dire preparati alla morte, cosa preparati?
Sì.
Probabilmente sta anche male.
Il discorso in sé non fa una grinta, però presuppone i presupposti che sono la catechesi cristiana, sì, l'educazione cristiana. Non essendoci questa, è un discorso che va a finire come va a finire, perché il nocciolo della questione resta l'educazione cristiana, la conversione dei cuori, di cui questo ad esempio è uno dei punti capisaldi, perché questo mette dentro tutto, no? Dire che il punto della morte è il peccato. Oh. E subito dopo, e in questa luce si capisce l'altra frase, che dice la forza del peccato, anche qui il buglione, ciò che rende forte, cioè che lo fa essere un peso che ci spiaccia, no? che lo fa essere una cosa che ci distrugge, è la legge. Allora, questa è un'altra frase gigantesca, enorme, perché per legge che cosa si intende? Ecco, per Paolo la legge è quel complesso di tradizioni mosaiche, ecco, dove stava scritto, sta ancora scritto, che cosa deve essere, quali devono essere le caratteristiche della vita del popolo di Dio. Ecco, il più antico complesso di disposizioni di questo genere è quello dell'Esodo, che comincia con la famosa pagina dei 10 comandamenti, come li chiamiamo noi. Ecco, quella legge per Paolo è il comando, la prescrizione, la descrizione di che cosa è il peccato. Ti dice, come la pagina dei comandamenti ti dice, no? Non uccidere, no? Questa è la denuncia del peccato. Perché la denuncia del peccato rende il peccato più forte? Nella lettera ai Romani c'è un capitolo intero su questo argomento, ma qui chiaramente è solo una frase di passaggio. Perché lo rende più forte? Perché, come spiega bene nelle lettere ai Romani, il peccato è una eredità storica dell'umanità dentro la quale noi siamo immersi come pesci nell'acqua. Allora, per i pesci che stanno nell'acqua, dire che l'acqua è inquinata e che quindi devono uscirne non serve assolutamente a niente, serve solo, siccome i pesci possono solo stare nell'acqua, servono solo a dargli, oltre che il danno, anche la denuncia, cioè a dire, a seminare l'angoscia di essere in una situazione irreparabile. Tuo malgrado irreparabile. Ecco, allora dice, la legge che denuncia il regno del peccato rende il peccato ancora più forte. Perché? Perché oltre che essere già il padrone del mondo, attraverso la denuncia rende i credenti che, insomma, questa denuncia vogliono tenere ancora più coscienti di essere schiavi del peccato, perché per quanto si sforzino di obbedire a quelle disposizioni non ci riusciranno mai, perché il peccato è un ambiente più grande di loro. Allora, sforzarsi di uscire e non potere uscire significa essere non perduti, ma due volte perduti. Significa non essere fregati, ma il danno alle belle. Significa, insomma, una situazione schiacciante di disperazione, come dice il capitolo 7 della lettera ai Romani. Allora dice, ciò che rende la morte morte è il peccato. E ciò che rende il peccato ancora più incombente e ancora più schiacciante è non solo il fatto che è l'atmosfera, ma il fatto che la legge continuamente ti dice che da quella atmosfera inquinata bisogna uscire, se no sei perduto. E tu, per quanto ci provi, non ce la farai mai.
Ma questa è una cosa,
allora,
questa
è
uscita,
ecco, nella lettera ai Romani, poi alla fine del capitolo settimo si dirà appunto che l'unica via d'uscita da questa situazione disperata è Gesù. L'unico uomo, o il nuovo Adamo, come lo chiama la lettera ai Romani, che ha aperto la via di uscita da questa situazione. Perché è l'unico uomo che si è sottratto al regno del peccato, quindi è l'uscita di sicurezza.
Non tanto o quanto col modo come veniva vissuto.
No, lui ha fatto. Lui semplicemente ha fatto la scoperta, incontrando Gesù, che tutto quello che lui prima, come fariseo di stretta osservanza, inseguiva rettamente, coraggiosamente, e che era la scalata che faceva alla volontà di Dio, tutto ciò che lui prima sentiva così e viveva così, dal momento che ha incontrato Gesù, ha incontrato uno che l'aveva già realizzato e che bastava farsi prendere per mano da lui. Bastava la fede in lui. Mentre prima cercava di fare la scalata del Sinai o dell'alleanza con tutte le sue forze, ha scoperto che invece c'era Dio, aveva mandato il suo figlio a distruggere il peccato e a liberarsi da sempre. Basta andare per lui. Questa scoperta ha cambiato la sua vita, cioè gli ha fatto vedere che la legge, che era la suprema norma della sua vita, che era ciò per cui era vissuto fino a poco prima, era soltanto una cappa di piombo. Vista da dopo, no? Vista da fuori.
La legge come la vivevano i farisei?
Ma la legge come la vive chiunque, chiunque abbia, viva nel mondo dominato dal peccato e abbia il dono della legge o della parola di Dio, che lo denuncia questa cosa. Ma la denuncia, cioè il dimostrare, il denunciare che il mondo è schiavo del peccato, non cambia di un millimetro la sua situazione. Anzi, la rende più angosciosa. Allora Gesù, la scoperta che... No, è che la scoperta di Paolo è che da Mosè a Gesù, nel frattempo, sono successe delle cose enormi, no? Come tutti i giudeo-cristiani, cioè gli ebrei convertiti al cristianesimo, hanno scoperto proprio questo, che da Mosè a Gesù era successa una rivoluzione. È ovvio che nel progresso della storia della rivoluzione era successa una cosa enormemente più grande. Chi è che aveva scoperto questo, la grande notizia, chiaro, si è impaccato con la cosa più grande e ha lasciato quella più piccola. Perché però? Perché da Gesù e con Gesù ha scoperto questa proporzione. Chiunque invece è rimasto nella scia di Mosè o della legge di Mosè come il massimo della rivelazione, non poteva andare altrove, è rimasto lì. Chi ne è uscito, come Paolo, appunto perché è uscito ha potuto inquadrare le cose così. Quindi non era una condanna di coloro che, ad esempio, sono restati nella via di Mosè, perché chiunque in buona fede e con tutto l'impegno, come faceva lui prima, no, insegua attraverso il codice dell'antica alleanza la giustificazione, come dice Paolo, cioè l'adempimento della volontà di Dio, questo non lo può condannare nessuno, non fa altro che ciò che ritiene sia il massimo che deve fare. Però finché questo signore qui non ha scoperto che nel frattempo è successa una cosa enormemente diversa, che cambia radicalmente questa situazione in meglio, se non ha scoperto questo non può fare diversamente. Quando l'ha scoperto,
però Gesù non è venuto
è ciò che dice qui il convertito Paolo.
Però Gesù non è venuto a dire allora la legge non va bene, per cui se si sforza comunque di stare indietro si rende conto che alla fine è sempre più di Piero, io almeno. Quindi
che cosa è Piero?
Se uno si sforza anche di andare dietro gli insegnamenti di Gesù, in fondo gli insegnamenti di Gesù non vengono a modificare
se tu lo trasformi
o a cambiare, no? Quello che anche era la legge precedente, per cui
cosa vuol dire andare dietro agli insegnamenti?
Sarebbe una persona che cristiano è frustrato, che sa benissimo che dovrebbe vivere in un certo modo, non ci vive, e quindi
c'è sempre da vivere di nuovo. Questo non è un cristiano, questo è un fariseo.
Sì, allora però anche il fariseo. Appunto, allora il problema che ti voglio chiedere, cioè qui ce l'hanno con i farisei che credevano che regando il diritto di dato.
No, guarda che il fariseismo oppure è la quintessenza più nobile del giudaismo, non è un difetto. Il fatto è che anche il cristianesimo
è con tutto il giudaismo, qui viene messo in crisi, diciamo in certo senso, il giudaismo
il principio prova base del giudaismo, che è quello di conoscere solo la via di Mosè, quando invece Dio mandato
come se questa non possa comunque portare gioia e salvezza.
No, non è che non può portare, ma se la paragoni, cioè, è il massimo della rivelazione fino a quel momento. Se dopo c'è stato un massimo, ancora più massimo, confrontato con quello diventa minimo, diventa una cosa, cioè.
Dunque, no, come possiamo essere sicuri che Dio ha mandato comunque, cioè che la rivelazione sia finita e che Dio e che Gesù sia stato l'ultimo? Non lo sappiamo, il futuro può, non lo può rimandare il tuo figlio.
Come rimandare? L'ha già mandato, come fa a rimandare? Mica l'ha portato via, è ancora qui.
Uscendo dai nostri schemi.
Uscendo dai nostri schemi?
Non lo può ancora rimandare sulla terra.
C'è ancora sulla terra, non è andato via.
Ma in carne ed ossa è esistito storicamente, quindi non lo può rimandare storicamente.
Ma la carne ed ossa è una fase. Se adesso è passata la fase 2, lo vuoi far tornare alla fase 1? Non ho capito io. Quello che dicevamo prima.
Ancora per ecco, ancora più grande di quella che ci ha rivelato.
Ma se il massimo è arrivato, più grande non si può essere tornando indietro, no? Tu
ma forse noi,
sembra che
noi
tu
abbiamo
chiedi
bisogno,
che torni indietro
anche,
perché così è più grande.
Non sappiamo nel futuro di cosa avrà bisogno l'umanità.
Io e te no, ma lui sì.
Però ecco, c'è scritto che
e lui ha detto precisamente questo, che quella è l'ultima parola. Mica possiamo dirlo che te qual è l'ultima parola della storia umana. In ogni caso, qui c'è un imbroglio, perché si pensa che se Gesù tornasse indietro, cioè alla fase 1, sarebbe meglio. Chi l'ha detto questo?
No, non è che io penso a un Gesù come quello che è stato e a fare i miracoli,
in carne ed ossa. Cosa vuol dire carne d'ossa?
Cosa vuol dire carne d'ossa? Ma con altre, con a spiegare agli uomini altre cose di cui avrà bisogno l'umanità del domani.
Chi l'ha detto che avrà bisogno del domani? Chi è che l'ha detto?
Non lo sappiamo, non possiamo dire noi.
Io e te non lo sappiamo, no. Ma se lui ti dice che invece sono tutte lì, te come fai a dire che ci
sono bisogno di loro? Forse per il momento in cui
no.
stiamo vivendo,
no,
lo sappiamo.
No, se dipendesse da noi potremmo dirlo. Se potessimo dirlo noi, hai ragione. Dipende chi è che dice che cos'è l'ultima parola. Se chi è che dice è lui, allora non possiamo dire noi non sappiamo. Noi sappiamo quello che lui ha detto. E quello che lui ha detto è che l'ultima parola è qui. Non ce n'è un'altra. L'ultima parola è il figlio suo. Solo che quello che ci frega è, anche se non lo so fino a che punto ce ne accorgiamo, è che noi pensiamo che Gesù bisognerebbe che ritornasse. E sarebbe meglio se ritornasse, già, come se fosse andato via. Il nocciolo della questione è qui, che noi, non lo so fino a che punto, crediamo nella risurrezione di Gesù. Perché la risurrezione di Gesù non è un avvenimento del passato.
Certo che questa non è una roba molto semplice.
Chiamala difficile, a forza di chiamarla difficile noi ci giustifichiamo. È la cosa più semplice del mondo. È che la risurrezione di Gesù non è... Ah no, questo è un altro discorso, ma insomma... Noi siamo qui per convertirci o per giustificarci?
No.
Siamo qui per... Allora apriamo gli occhi. Allora apriamo gli occhi, la risurrezione di Gesù è qui. Non è stata. È qui. Il Signore risorto, si chiama risorto perché è vivo, presente tra di noi. Quando noi apriamo la sua parola, tant'è vero che lui che parla, tant'è vero che è Dio che lui che parla. Allora io dico, è questa la cosa che ancora non abbiamo aperto gli occhi. Perché se avessimo... Allora che altro c'è oltre a questo qui? C'è qualcos'altro? Se questo è sperimentato, sperimentabile, che cosa c'è oltre a questo? Oltre a questo c'è solo la speranza della seconda rata, come diceva prima il linguaggio di Paolo, ma non c'è un'altra. Se il Signore ha dato il suo figlio, cosa deve dare di più? Come dice l'Apostolo Paolo sempre nella lettera ai Romani, cosa poteva dare di più? Per forza è l'ultima cosa. Il guaio è che in questa realtà, che il Signore Gesù è una presenza ed è risorto, e il fatto che è risorto cambia le sorti del mondo e cambia la vita delle persone, questa non è una cosa acquisita. E le prime frasi del capitolo 15, dicevamo però un poco fa, sono di perciò di straordinaria attualità. Il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi, dal quale ricevete salvezza se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato, altrimenti avete creduto in vano. Queste cose non sono state scritte solo ai Corinti, ma anche per noi, quindi noi vediamo che il 15° capitolo di Corinzi non è una roba che riguarda la comunità di Corinto solo, ma anche per sempre le nostre comunità, che la scoperta della risurrezione di Gesù come evento coinvolgente e modificante radicalmente la nostra condizione umana, questo è ancora di scoprire.
Non potrebbero succedere a livello mondiale di cataclismi, delle cose che annientano l'umanità e che Dio ha bisogno poi di rimanifestarsi da capo in tutto? Potrebbe, come può? E che poi dopo ritornano alla luce certe rivelazioni? Cosa ne sappiamo noi? Come possiamo dire?
Io non posso sapere niente del futuro, io non dico qualcosa che posso sapere io. Io dico quello che ci ha detto lui.
Dico perché io lo voglio assolutamente, non è che però non possiamo neanche asserire una cosa, dare di, per scontato tutto.
Io non posso dare per scontato niente di ciò che non so, ma di ciò che so posso dire che non lo so. Se mi è stato detto da chi è il signore della storia che le cose stanno così, posso dire io non lo so. Capito, ma mettiti dentro a quello che stai dicendo, che nelle intenzioni certamente non è questo, io sto cercando di farlo vedere, fartelo vedere, ma mettiti dentro quello che stai dicendo. Se tu dici noi non sappiamo, se intendi dire che noi siamo solo una piccola cellula di passaggio in un grande universo di cui siamo solo un piccolo ingranaggio e quindi non possiamo sapere quello che sarà, perfettamente d'accordo. Questo, ma questo non lo puoi proiettare sulla parola di Dio e dire quindi la parola di Dio deve essere rifatta perché è possibile che sia così, capito?
No.
Quello che Gesù ha detto resta, qualunque cosa succeda, se è vero che è l'ultima parola, resta l'ultima parola. Qualunque cosa succeda che noi non sappiamo, non possiamo sapere. Tanto è vero, ripeto, che delle robe che sono state scritte come questa 2000 anni fa, se noi ci portiamo nei panni di chi scriveva questa pagina, cosa poteva sapere di noi? Lui probabilmente pensava che il mondo sarebbe finito con la sua generazione. Cosa poteva sapere di noi? Però quello che è stato scritto, e non da lui perché non è farina del suo sacco, resta parola eterna per tutte le generazioni. Se noi ci andiamo a guardare un po', vediamo che noi, che siamo tutta un'altra storia rispetto a quella là, abbiamo da attingere qui almeno tanto quanto loro. Allora, questo è il nocciolo della questione, e questo sarà il nocciolo della questione anche fra altri 2000 anni che io non so se ci saranno, se succederà, come Paolo non sapeva se c'erano e che cosa sarebbe successo. Ma resta che questo non per Paolo o perché l'ha scritta lui, perché questa è la grande notizia della risurrezione, che appunto perché è la risurrezione non è un evento passato, non è una cosa di 2000 anni fa. Ecco la grande notizia, come la chiama qui, Vangelo, che riguarda tutte le generazioni, perché appunto, significa dire che il Signore è risorto, significa che è passato al di là della soglia della nascita e della morte, del tempo e dello spazio. Quindi è un'altra dimensione, quella che lo rende contemporaneo di tutti. Come abbiamo detto prima nel Salmo, nel cantico finale, no? Il Signore dei secoli. Però queste cose da portare nel nostro, dal testo sacro, dal testo biblico, no? La parola della rivelazione, da portare nel nostro vissuto.
Posso dire una cosa?
Sono tutte di là da venire, ragazzi, perché se noi ci pensiamo un attimo, ci stiamo appena forse aprendo le porte, gli occhi. Delle parole di questo genere devono capovolgere la vita, se sono vere. Le persone non possono più vivere come se così non fosse.
Posso chiedere una cosa? Io mi rendo conto, no, da questi anni anche che stiamo facendo questa cosa, che molte cose che magari abbiamo fatto me ne sono tra virgolette persa, perché allora dovrei tappezzarmi le stanze di certe cose, no? Quello che mi viene da pensare.
Non
però
basterebbe
magari,
lo stesso.
E non basterebbe, però mi basta magari una frase per potermi raddrizzare la vita, cioè questo mi basta a me, con tutta magari la consapevolezza delle cose che abbiamo fatto prima. Nel senso che se io mi rendo conto già che la mia vita non è la mia, che devo cercare di vivere come lui vuole che io vivo, e avere questa relazione, anche se io sbaglio, voglio dire, vabbè, cioè, magari mi sforzo io di non sbagliare, però anche se sbaglio dico, vabbè, pazienza, se sei con me lo stesso, io magari cerco di migliorarmi e basta. E questo, Gesù, non è la legge, cioè ho capito che non è la legge dire, vabbè, non ho rubato, non ho ammazzato, oggi sono stato, cioè non ho, allora va tutto bene, non è questo, però...
Ma se non io dico, solo, questo se io dico, è, non è neanche la legge.
Sì, però, presupponendo che sia soltanto questo, a me mi basta no, di dire, no, la vita mia non mi appartiene.
Si può trasformare, si può trasformare anche il cristianesimo in una legge, se appunto non risplende la grande notizia della risurrezione, eh? Perché, come mi pare ci dico prima, se io considero gli insegnamenti di Gesù come una legge da seguire, siamo di nuovo nel fariseismo, pari pari.
Però mi pareva che la legge di Mosè, dire...
ma io posso avere l'insegnamento di Gesù tappezzato sui muri, tutto quello che vuoi, posso ricordarmelo dalla mattina alla sera, ripetermelo, ma sono ancora nella legge.
Però lei voleva dire un'altra cosa, secondo me, scusa, posso... Cioè, lei dice, noi abbiamo fatto in questo arco di tempo, di anni, molte cose, no? Cioè abbiamo incontrato tante verità, cioè insomma, una grande ricchezza di cose che è impossibile averle sempre tutte presente, però
forse anche c'è
qualcosa di fondo che uno magari ha compreso, tipo l'essersi reso conto, cioè aver fatto proprio il fatto che la nostra vita non ci appartiene, che ci è affidata, e che allora questo
lo può sapere anche un indù.
Sì, ho capito, però
questo non ha a che fare col cristianesimo.
Come non ha a che fare col
cristianesimo? No. La cosa specifica del cristianesimo,
cioè che questa cosa però di fondo ti cambia l'impostazione
della vita. Questa è una verità, non cambia niente che tu la sappia, prova.
Come non cambia?
Provare per credere.
Come non cambia?
Non cambia niente che tu la sappia.
E certo, se uno dice non mi appartengo e cerco di vivere in un altro modo.
Ma prova.
Lo so che poi alla fine uno non ci riesce.
Ma allora vedi, la legge.
Allora,
la forza del peccato è la legge.
Allora che cos'è quello che ci hanno detto?
È la grande notizia che il Signore è risorto e che Lui conduce la nostra vita, se noi vogliamo, verso la risurrezione. È il nocciolo della questione, è la risurrezione di Gesù, è il fatto che noi possiamo camminare con Lui, che Lui cammina con noi, che Egli è vivo.
Non è questo
che ci può dare quello che noi non abbiamo, perché Egli è con noi. Come non è questo?
Ma non è questo che poi ti porta ad affidare la vita? Cioè, mi sembra che...
Non le verità. Le verità non cambiano niente. Ciò che cambia è una relazione. È che tu hai un altro che ti dà quello che tu non hai. Questo ti cambia. Il Signore risorto e il suo Spirito Santo, che vuol dire la sua capacità di vita e di amore, questo è ciò che cambia le persone e che quindi rende il suo insegnamento attuabile e non solamente conoscibile o ammirabile. Il cristianesimo si chiama cristianesimo perché è tutto qui, nella relazione con Gesù, vivo, cioè risorto, quindi operante, quindi presente, quindi trasformante le persone che credono.
In fondo penso questa consapevolezza ti toglie l'angoscia, che invece questa cosa che lui diceva qua, la forza della legge, non
è
poi alla fine il peccato,
il pungiglione,
ti rendi conto di questo, dice anche se sbaglio, pazienza, arrivato avanti con te, forse
ma
questo.
Non solo pazienza. Non è solo pazienza, è che il Signore risuscitato ha già redento dal peccato la tua vita.
Anche se io sono nel peccato?
Certo, ma non nel senso che ti impedisce di, ma nel senso che nella misura in cui tu fai regnare Lui, sorge il sole, va via la neve, no? e non hai bisogno tu di sbadilare, perché è sorto il sole. Cioè occorre praticamente fare la scoperta che il Signore è risorto, e come diceva Paolo prima nella lettera ai Filippesi, che è un pezzo della sua autobiografia spirituale, avere scoperto questo significa essersi dati a lui. Allora succedono le cose che sono successe a Francesco, a Paolo, non so perché, perché il Signore è veramente risorto, tant'è vero che continua ad operare quello che faceva una volta. Questo è il cristianesimo. Finché invece per cristianesimo si intende una dottrina, per quanto sublime, dei comandamenti o degli insegnamenti, per quanto nuovi, per quanto sublimi, siamo ancora nella legge. Questa è la scoperta di Paolo. Se non c'era Paolo, questa roba probabilmente ancora avremmo dovuto scoprirla. È che lui l'ha pagata con questa pelle, da grande fariseo qual era, e l'ha comunicata poi la sua esperienza, perché era decisiva, era importantissima a tutti coloro che lo hanno conosciuto, a tutti i cristiani che lui ha raggiunto, ha fondato, ha portato alla fede. Questa grande scoperta, che il cristianesimo è tutto qui, il Vangelo che io vi ho annunciato.
Quello che bisogna fare è cercare di mantenere questa relazione poi in fondo da parte nostra, non
prendere visibile dello stimolo, dell'emotività, dell'innamoramento, degli affetti, insomma di tutte queste robe che ci aiutano a mantenere in piedi una relazione. A maggior ragione, perché queste non ci sono, noi abbiamo bisogno di alimentare continuamente questa relazione, ma non alimentare perché ha bisogno lui, perché noi istintivamente tendiamo a vivere come se non ci fosse. Non è solo una questione da aprire, è la conoscenza, è il silenzio, è perché nel silenzio si incontra una presenza, se è vero che c'è, no? È l'uso del tempo in modo da far spazio in qualunque maniera a questa presenza, che può essere anche l'ascolto della sua parola, può essere anche la celebrazione di un appuntamento sacramentale con la sua presenza, con la presenza del Signore risorto, può essere anche l'incontro con il povero, che è la presenza del Signore risorto, può essere la chiesa o la vita di chiesa con le fatiche, i sudori e le delusioni che ti porta, ma che tu ci stai solo se credi che il Signore risorto ed è lì che ti chiama. Insomma, ogni e qualunque canale di incontro col Signore risorto alimenta il cristianesimo, ed è il nocciolo della questione. Ora voi provate un attimo a confrontare questa roba qui, che è l'annuncio, il Vangelo, la grande notizia, con la realtà delle nostre chiese, del nostro cristianesimo. I sacramenti, che sono gli appuntamenti col Signore risorto, che diventano i riti convenzionali del... Ecco, quando uno pensa a queste cose viene voglia di urlare, di dire: ma andate tutti a quel paese, avete scambiato Cristo per... È una cosa orribile, ma è così. È soltanto la fede del Signore risorto può tenerti dentro a una situazione come questa, a dire: ma insomma, se nessuno ci lavora, se nessuno dà le picconate, no? Se nessuno... Come si farà a sperare qualcosa da una situazione così? È veramente tutto qui. L'ultimo capitolo è veramente il primo della prima ai Corinzi, cioè il traguardo, il culmine, il nocciolo della questione. Adesso bisognerebbe leggere ognuna di quelle frasi, perché ognuna ha un peso così, Tutto il capitolo è attorno a questo baricentro qui, in vari modi, in varie maniere, con varie frasi. non solo quella lì della legge della morte, ma insomma sono, quanti sono, 50-60 versetti, una continua
mandata. Il re degli eserciti, cosa si intende? Il re del mondo, cosa
si intende? Il Dio degli eserciti.
Il Dio degli eserciti.
Se ti riferisci a una frase della Bibbia.
Sì, sì, alle frasi che ricorrono, sì. Ricorre spesso, il Dio degli eserciti. Sì. Cioè, il padrone del mondo, cos'è che, come si può interpretare una frase così?
Dunque, ha due sensi questa frase nella Bibbia. Ha due sensi. Uno, il più antico, arcaico, quindi anche quello, diciamo, più delle frasi più antiche, più primitive della fede ebraica, che indica l'immagine molto tradizionale nel Medio Oriente antico di Dio come un guerriero. Dunque, nel Medio Oriente antico ogni nazione, diremmo noi oggi nazione, quella volta non esisteva il concetto di nazione, ogni popolo, ogni etnia, diciamo, aveva i suoi dei, no? Le sue divinità, i suoi idoli, non so come li vogliamo chiamare. Quando un popolo vinceva in guerra un altro popolo, e quindi lo sottometteva, succedeva automaticamente che si dimostrava storicamente che gli dei del popolo che aveva perso non erano dei perché avevano perso, e che gli dei del popolo che aveva vinto dimostravano storicamente di essere dei. Ora, questa era la maniera molto terra terra, molto elementare, con cui la fede nel Medio Oriente antico nella divinità si professava e si dimostrava come vera o come falsa. Per cui, quando il popolo guidato da Mosè riuscì a sfuggire alla potenza militare e politica più grande che allora ci fosse, cioè l'Egitto, e ad insediarsi nella terra di Canaan, dove esistevano già delle potenze, per quanto piccole, i principati, organizzatissimi, precedenti, queste meraviglie, come le chiama la Bibbia, questi avvenimenti giganteschi, l'esodo e l'insediamento della terra, dimostrarono che ciò che Mosè insegnava, cioè che il Dio di Israele era l'unico vero Dio, lo era effettivamente, perché per i credenti in lui aveva aperto una strada nelle acque del Mar Rosso, li aveva liberati dall'Egitto, aveva aperto una strada nel deserto e li aveva insediati nella terra promessa, manteneva le sue promesse. Ecco, il modo di dire, dunque, con il linguaggio antico di quei tempi, che il Dio di Israele era l'unico vero Dio, era l'unico vero padrone della storia, era questo: dire che il loro Dio era alla guida dei loro eserciti, delle loro schiere, per condurle alla vittoria. E siccome le conduceva alla vittoria, dire che egli era l'unico vero Dio o il padrone della storia, si poteva dire anche così: il Dio degli eserciti, dei nostri eserciti, intendendo, cioè delle nostre schiere, che egli conduce continuamente alla vittoria. Dunque, è un'espressione antichissima per dire la fede di Israele nel proprio Dio come l'unico vero Dio, perché l'unico vero padrone della storia. Questo significa Dio degli eserciti, nella sua antichissima sezione. Più tardi, quando la fede di Israele si approfondì e si scoprì che il Dio di Israele, appunto perché l'unico vero Dio, non era il Dio di un'etnia, di un popolo, ma di tutti i popoli, se era l'unico vero Dio, e non solo di tutti i popoli, ma il creatore, oltre che di tutti i popoli, dell'ambiente in cui tutti i popoli vivono, diciamo noi oggi dell'universo, allora il Dio di Israele diventò il Dio di tutti gli uomini e il creatore dell'universo. Ora, per dire il creatore dell'universo, e quindi, siccome gli uomini di tutti i tempi hanno sempre ammirato dalla terra ciò che sta sopra la terra, cioè il cielo con tutto quello che ci sta dentro, di sconosciuto, di infinito, di irraggiungibile, di misterioso, e ne hanno sempre fatto perciò la dimora di Dio, il cielo, allora dire il creatore equivaleva, insomma, una maniera di dire questo Dio come il creatore era dire colui che conosce le stelle per nome, una per una, e le chiama per nome, oppure colui che ha fatto il cielo e che ci ha messo dentro tutto quello che c'è. Ora, tutto quello che c'è, in ebraico, si può dire anche l'esercito, intendendo per esercito l'ornamento, l'arredo, gli arredi, di che? Del mondo, dell'universo. Allora, siccome la parola esercito può significare, oltre che le schiere ordinate a battaglia, può significare anche tutto ciò che fa parte dell'ornamento di una costruzione, no? Gli arredi di una stanza, diremmo noi oggi, ma più che di una stanza, in quel caso dell'universo, allora la espressione Dio degli eserciti passò a significare anche il creatore dell'universo, cioè colui che ha riempito di tutto quel che c'è il mondo, l'ambiente in cui viviamo. L'arredatore o il creatore, il Dio degli arredi dell'universo, che ha creato e arredato l'universo per gli uomini, il Dio di tutti gli uomini. Queste due espressioni e due significati successivi della stessa espressione corrispondono a due stadi della fede di Israele: quello più antico, che concepiva ancora il proprio Dio come il Dio dell'Esodo, il Dio delle tribù, il Dio della terra promessa, il Dio della propria storia, della propria etnia, quindi, ha invece la scoperta molto più successiva che quello, essendo l'unico vero Dio, allora era il Dio non solo del proprio popolo, ma di tutti i popoli, non solo di tutti i popoli, ma di tutto l'universo, il creatore del mondo. Così nasce la pagina di Genesi 1, 2, si fa vedere tutto. Dio creatore dell'origine dell'uomo, l'origine del mondo, che è venuto dopo dei racconti dell'Esodo, molto dopo, anche se nelle nostre Bibbie si trova nella prima pagina, è stata una cosa che è venuta molto dopo nell'evoluzione della religione di Israele. E precisamente quando è venuto quel livello lì, la parola Dio degli eserciti è diventata equivalente, sinonima di creatore del cielo e della terra, praticamente Dio dell'universo, mentre prima, nella fase più antica, significava il padrone della storia, il conduttore della nostra storia, colui che ci ha condotti dall'essere un popolo di schiavi ad essere un popolo libero, il suo popolo nella sua terra, il Dio delle schiere, cioè delle nostre schiere, che ha condotto a questo. Ecco, ovviamente se uno non ricostruisce queste origini, nella nostra cultura moderna, dove gli eserciti, grazie a Dio, appaiono, sono apparsi qualcosa di mostruoso, dire Dio degli eserciti equivale a dire Dio mostruoso, che fa ribrezzo, no? Non so se vi ho detto una volta, se ve l'ho detto un'altra volta, uno dei miei lettori uomini, l'unico che osa leggere le letture, una volta andò a leggere senza prepararsi prima, si trovò di fronte, non so se il Salmo, una lettura dell'Antico Testamento che parlava di Dio degli eserciti, lì per lì si vede che se ne è accorto all'ultimo momento, ha fatto un calcio d'angolo, ha cambiato la frase perché proprio non gli andava giù. E ha letto, non so, invece che Dio degli eserciti, Dio, non ci ha messo un'altra parola, non mi ricordo più quale,
che
rivelava chiaramente che insomma era, non gli andava giù. E dopo gli ho detto, ma oh,
vuoi cambiare
la letto? L'hai letto te, che puoi leggere quello che ti pare, scritto così. Ah! Il discorso che insomma il Dio degli eserciti, se uno lo legge nella nostra cultura, appunto equivale a un Dio guerrafondaio, sanguinario, per carità, è qualcosa che fa ribrezzo, ovviamente. Questo per dire che, ancora una volta, noi nella liturgia andiamo a fare le letture o ascoltiamo le letture, la riforma liturgica tradotta in italiano, la Bibbia, però fino a quando non cambiamo non la lingua, ma le persone e la loro capacità di capire, cioè finché non facciamo l'alfabetizzazione biblica delle persone, la preghiera liturgica resterà non solo una lingua straniera, ma anche talora piena di espressioni che fanno difficoltà.
Di animazioni liturgiche.
La difficoltà chiaramente dà fastidio, no? Quando uno sente certe cose che, comprendendole dal proprio punto di vista, non da quello biblico, perché uno non lo sa, comprendere cosa gli dà fastidio, gli dà fastidio.
Non è che
infatti
capisci che è un qualcosa che non riesci a capire, e quindi sicuramente c'è un qualcosa che è quasi come un muro che non puoi penetrare.
Forza, ti fa problema, ma oltre che farti problema, che adesso questa è una reazione tua, ma ci può essere chi invece proprio ha il rigetto, oltre che il problema, perché sente delle robe che dal suo punto di vista sono mostruose, quindi non si fanno attribuire. Infatti, può succedere che si verifichi il rigetto, ma perché le celebrazioni liturgiche sono così difficili da partecipare? Perché non vengono da nessuna parte quasi mai partecipate dalla base, cioè perché non sono attive, interattive invece che passive? Perché il popolo di Dio manca delle infrastrutture per poter comprendere, leggere, scrivere, ascoltare e rispondere. Da dove si vede che la riforma liturgica senza la riforma biblica non sarà tornata dall'aria, ovviamente, che gli manca una delle sue gambe